Qualcuno ha scritto che ogni viaggio è come un romanzo. Quando ne scorri le pagine, si alternano meraviglia, felicità, conoscenza, esperienza. A ogni pagina diventi più ricco, più saggio, più aperto alla vita. E di questo viaggio il protagonista sei tu. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire.
Messina e Reggio Calabria, le due facce dello stretto.
Lo stretto è incredibile, attraversarlo ti dà la possibilità di sentire tutto, il profumo del mare ma anche la terra che stai per raggiungere. Sembra quasi che la storia stia passando da lì ed è veramente una sensazione unica.
Qualche tempo fa un mio amico di Messina mi ha fatto una domanda che suonava un po' come un indovinello. Mi ha detto: sai cosa c'è di bello a Reggio Calabria? Io ho provato ad abbozzare una risposta, ho citato i bronzi di Riace, ho citato qualche altra particolarità della città calabrese, ma non è quello. Il mio amico mi ha risposto come mi avrebbe risposto qualsiasi messinese, che a Reggio di bello c'è il panorama di Messina. Quella lingua di mare che divide l'isola dal continente è un confine chiaro, netto, inconfondibile. Un confine che, ovviamente, come tutti i confini, ha creato contrasti, succede sempre, ma ha creato anche qualche legame. Perché non si può essere semplicemente diversi, bisogna essere diversi da qualcosa. In questo senso, quel confine è l'identità stessa delle due città. Messina e Reggio sono due mondi differenti, opposti, che si guardano dritti negli occhi in un confronto perenne. Ma se allarghi lo sguardo, quell'opposizione si sfoca, diventa meno netta. Le due città sembrano addirittura vicinissime, così vicine che più di due sembrano una. Un'unica grande città, sui due lati dello stretto.
Una delle più note leggende dello stretto narra che un tempo un'orda di barbari giunse sulle rive della città di Reggio e lì si bloccò, non sapendo come raggiungere la costa siciliana. Una donna mostrò l'isola al re dei barbari, facendola apparire, come d'incanto, a due passi da lui. Il re allora smontò da cavallo e si gettò in acqua, sicuro di poter attraversare lo stretto con facilità. Fu allora che l'incanto si ruppe e il re affogò. Si trattava infatti solo di un miraggio, un gioco di luci, opera della fata Morgana. Se passeggiate sul lungomare calabro e guardate le coste messinesi, ancora oggi può capitare che l'isola vi appaia vicina. Un lucido miraggio dovuto ai raggi del sole che colpiscono l'acqua mentre il calore vibra sulla superficie rifrangendo l'immagine della costa. Si tratta di un fenomeno ottico, chiamato, appunto, fata Morgana.
Un simbolo più di tutti descrive la lontananza e allo stesso tempo la vicinanza di Reggio Calabria e di Messina. Si chiamano piloni, sono due torri gemelle che si fronteggiano da una parte all'altra dello stretto. Due tralicci enormi, costruiti in origine per portare energia elettrica in Sicilia. Il gemello calabrese è costruito in località Santa Trada, a Villa San Giovanni, su un promontorio alto 169 metri. Raggiunge un'altezza sul mare di 394 metri. Il pilone di Messina sta invece sulla spiaggia di Capo Peloro, è alto 225 metri, più gli 8 della base di Calcestruzzo. La storia di questi due giganti inizia nel 1948. I piloni vengono progettati per resistere a terremoti fino al decimo grado della scala Mercalli e a raffiche di vento di 150 km all'ora. Quando erano in attività potevano condurre 190.000 terawatt di corrente elettrica. Vennero dismessi nel febbraio del 92, sostituiti da una connessione sottomarina. I due giganti di metallo non sono gli unici guardiani dello stretto.
Lo stretto di Messina è sempre stato un luogo strategico di primaria importanza, area di scambio tra l'isola e la punta dello Stivale, ma anche via d'acqua per merci e persone. Per questo, al tempo della nascita dello Stato italiano, fu costruito un sistema fortificato che difendesse questo braccio di mare contro le minacce esterne. I Forti Umbertini, chiamati così in onore del re Umberto I, formano un sistema unico al mondo, costituito da 20 postazioni fortificate disposte sulle sponde di Sicilia e Calabria. Nessuna delle fortezze sentinella è visibile dal mare, perché il fronte che offrono sullo stretto è solo un brullo rilevato di terra che si può facilmente confondere con la sommità naturale delle colline. Invisibili, ma capaci di tenere a distanza il nemico, osservandolo senza essere visti per colpirlo in sicurezza.
Navigare nello stretto non è una cosa semplice, ha sempre avuto una brutta fama, fin dai tempi antichi. Ci sono correnti rapide e irregolari che si scontrano e danno luogo a vortici enormi. I greci li chiamarono cariddi, cioè colei che risucchia, quello che si forma davanti alla spiaggia del faro, e scilla, cioè colei che dilania, quello che sta sulla costa calabrese, a Punto Pizzo. La leggenda vuole che Cariddi, mitica personificazione del vortice, fosse una ninfa, figlia di Poseidone, il mare, e di Gea, la terra. Dopo aver rubato e divorato i buoi di Eracle, passato dallo stretto, Zeus, per punirla, la tramutò in un orribile mostro. È citata anche da Omero, che la descrive come un mostro che ingoia acqua e con essa tutto quello che l'attraversa.
Sono stata a Scilla, un posto sul mare vicino San Giovanni. Sono salita su un castello normanno bellissimo, da lì la vista era incredibile. Davvero ho visto tutto lo stretto. Giusto in quel momento passavano i pescatori con le spadare.
Quasi 40 anni sull'antenna del pesce spada avevo l'antenna con un compare mio. Certo bisaccia che stava lì in fondo. Ce l'avevo una volta, vediamo i tombarelli, sarebbe i santuni. Piglieremo occhiate, sarghe, insomma, e altri pesci.
Non ci devi pensare, se ci pensi non arriva. È così che dicono tra i pescatori. È gente che segue rituali ben precisi, in un gioco che è fatto di attese, a cui il mondo di oggi non è proprio più abituato. Ogni estate nello stretto va in scena lo stesso rito, la caccia al pesce spada. È una vera e propria battaglia tra uomo e animale, ammantata da un'aura quasi leggendaria, una cosa che ricorda Hemingway, il vecchio e il mare. È un'attività antica che nello stretto è praticata da secoli. Quelli che conoscono la storia dicono che ci sono tracce di questa pratica, di questa pesca, già prima di Cristo. Quelli che passano tutto il giorno in barca magari questo non lo sanno, ma sanno che almeno dagli anni 50 nello stretto questa pesca segue un rituale tutto suo. Ci sono le spadare, imbarcazioni nate con questo solo scopo, come suggerisce il nome. Hanno una torretta molto alta, ci sono le vedette con gli occhi fissi sull'acqua e poi c'è una lunga passerella che si stende dalla prua, una specie di corridoio sospeso sul mare, dove c'è invece l'equipaggio con arpione e fiocina in mano. Si gira in tondo, si va all'infinito, si bordeggia per ore, si cerca un segno anche piccolo, un'increspatura del mare, magari un'ombra, un po' di schiuma. Lo Ionio, freddo, si scontra col Tirreno che è più caldo. I due piloni bianchi e rossi sembrano guardarti a ogni passaggio. Il profilo dello Stromboli fuma all'orizzonte. Tutto attorno c'è un mondo affascinante, ma contemplare il paesaggio è un lusso da turisti. Non è cosa per i pescatori.
Il parco letterario Orcinus Orca ha sede a Capo Peloro, a Messina, e prende il nome dal romanzo del messinese Stefano D'Arrigo. Al suo interno si organizzano attività che vanno dalle sperimentazioni teatrali alla didattica scientifica sull'ambiente naturale dello stretto. Come nel racconto che gli dà il nome, il parco intreccia un sistema complesso di saperi ed è pensato per mettere in comunicazione conoscenza ed esperienza. Un ponte fra ricerca scientifica, innovazione tecnologica, linguaggi creativi, culture, sperimentazione e divulgazione.
Lo stretto di Messina offre un ambiente naturale e culturale unico nel suo genere. Ci sono davvero molte cose da vedere e da vivere nelle due città che si guardano. Per saperne di più potete visitare il sito touringclub.it, dando un'occhiata all'iniziativa Luoghi aperti per voi. Altre informazioni le trovate nella Guida Verde Calabria e nella Guida Itinerari Messina e Catania del Touring Club Italiano.
E cancia di dolori, ai 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 ai. E la barca la strascinava, e lo sangue ne corria, e lo mascolo chiancia, ai 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 ai. E lo mascolo pareva pazzo. Chianciri, beggia mia, non chianciri, dimmi che io fari. rispunnia la femminetta con un filo, filo e voce. Scappa, scappa, amore mio, che si nota citi. No, 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 amore mio, se tu mori voglio morire insieme a te. Se tu mori, amore mio, voglio morire. Con un sarto si gioca cucchio cucchio cuore a cuore, e così finiu l'amore di due pesci sfortunati. Gioia, gioia, lo vitti, lo vitti, lo vitti, c'è pure lo masco, lo piglia la fiocina, uccidilo, uccidilo, uccidilo. Chi ste una storia d'un pisci spada, storia d'amore.